Johnson che passa i 100 nettamente in testa. Johnson, guardate il suo vantaggio, attenzione al tempo, un siluro, una palla difficile, attenzione, il primato del mondo!
È più veloce, vola, vola, fino in fondo!
8, 7, Gallinari dietro la schiena, prende il tiro di Gallinari, pari, pari!
Baggio che converge, Baggio, 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 finta di Baggio, tiro, grandissimo gol di Baggio!
Rieccoci tornati con la terza puntata di Yulm Sport Club. Io sono Michele, con me ci sono
Tommaso,
Davide.
Come al solito, una puntata speciale, una puntata nuova e diversa, perché per la felicità di molti non si è giocata la Serie A, quindi non vi ammorberemo con 47 interventi sulla Serie A. Ovviamente faremo un'introduzione sull'Italia, perché ha giocato, quella è doverosa. Poi ci sposteremo sulla Formula 1, sulla pallavolo, sul rugby, i mondiali che continuano, sul tennis, ma per la prima volta porteremo un ospite speciale che non vi spoileriamo. E sarà il primo ospite di Yulm Sport Club. E se volete sapere chi è, restate con noi.
Vorrei fosse domenica, andare in bici senza mani, una risata isterica e sconvolgere i tuoi piani, e volare senza elica con te. Vorrei fosse domenica, niente stadio né partite, una coda patetica su questa statale, andare, volare senza elica, senza elica io e te. Fossimo destini che si corrono accanto, con le mani nel vento, come fosse mega ponte con te. Vorrei fosse domenica, tu coi piedi sul cruscotto, io il braccio che penso là, l'orologio sotto al sole che scotta e ripenso alla mia vita senza. Fosse meno, un po' meno nevrotica, e tuo padre oggi bevesse soltanto acqua tonica, io e te a ridere. Come se fossimo bambini, come se fossimo destini che si corrono accanto, con le mani nel vento. Già finita, così è la vita, così è la vita. Come se fossimo bambini, come se fossimo destini che si corrono accanto, si corrono accanto, con le mani nel vento.
Voce di Coez, torniamo in onda e iniziamo il nostro percorso sportivo partendo dalla nazionale di calcio, perché ha vinto 2-0 con la Grecia. E impressioni?
Impressioni, ma buone, diciamo che record, come dire, record di velocità con cui ci siamo qualificati agli europei, quindi...
Sì, mai non, successo che vincessimo tutte e sette le partite.
Sette su sette sono tante.
Anche perché l'Italia, l'Italia è sempre stata quella classica squadra che va un po' così, stenta, pareggi di qua di là, magari anche ai tempi, non so, di Totti, Pirlo e compagnia bella, pareggini di qua di là, poi magari alle grandi competizioni
sì, abbiamo sempre steccato pure contro le più scarse.
Invece, sì, e poi...
qui, nonostante il gioco a tratti sia un po' calato a livello di rendimento, però comunque si è vista una buona Italia.
Sì, bisogna fare i complimenti a Mancini, secondo me.
Complimentissimo.
Io non avevo, cioè, ero un po' scettico, si può dire, ero un po' scettico, però mi sto ricredendo totalmente.
Ma ci poteva stare essere scettici, perché Mancini arrivava dalle delle esperienze infelici, come anche l'ultima all'Inter, quindi non si sapeva se fosse ancora arrugginito o avesse le capacità per rialzare l'Italia dopo un momento così buio, dopo la mancata qualificazione ai mondiali.
Diciamo che l'esperienza Ventura è stata talmente terrorizzante che, cioè, sembrava che dovesse venire Sacchi, Baggio.
No, Ventura è imbarazzante, è una parentesi da chiudere.
Esatto. Ed per fortuna Mancini l'ha chiusa veramente egregiamente.
Ma poi non sta sbagliando niente, anche nelle convocazioni.
Sì, sta gestendo bene
gli uomini.
Sta
gestendo benissimo tutti quanti.
Che fa anche delle belle rotazioni, un buon turno, fa giocare tutti quanti.
Sta creando un gruppo che, secondo me, per l'europeo, non dico che ci toglierà chissà che soddisfazioni, però magari, beh, i gironi, insomma, posso dire che mi aspetto almeno una buona prestazione di gironi. Passare i gironi sarebbe... sarebbe interessante.
Poi c'è anche c'è una linea verde importante. Ci sono tanti giovani interessanti.
L'unica nota dolente, diciamo, che è stato l'infortunio di D'Ambrosio e Chiesa. Perché
D'Ambrosio è uomo chiave per questa nazione. No, a parte gli scherzi.
Beh, comunque,
però, Danilo,
per il mio fante è un uomo chiave.
No,
a parte fondamentale.
D'Ambrosio è in crescita incredibile in questi anni. È un giocatore che sta dimostrando sempre più il suo valore sia all'Inter che in nazionale. E Chiesa, beh, si sa, è un po' l'emblema del talento italiano che sta cercando di emergere.
Però appunto D'Ambrosio è stato sfortunatissimo perché durante la partita ha fatto tutti i 90 minuti, però si è fratturato il dito del piede destro e quindi starà fuori quasi un mese probabilmente. E anche per altre squadre di Serie A come l'Atalanta ci sono dei giocatori chiave che hanno subito degli infortuni gravi, come ad esempio Duvan Zapata.
Come sempre la pausa nazionali è veramente una mietitrebbia che infortuni a tutti gli uomini chiave.
Ma Duvan Zapata quanto sta fuori?
Quasi un mesetto, dicevano 3-4 settimane.
Ce l'hai anche al fantacalcio?
Sì, l'avevo appena preso nel fanta che faccio con te, Davide, ed è andata male.
E Davide quindi... sta gongolando.
Sì, sì, mi muovo così, gongolo oggi.
Esatto. E altra nota dolente per l'Inter è Alexis Sanchez, esatto, che con il Cile su un intervento di Cuadrado...
Di Cuadrado, che non l'ha fatto apposta, dai.
No, no, non l'ha fatto apposta. No, no, no,
no. No, ma volevo sottolineare per provocarvi. Comunque, Sanchez ha avuto un problema al tendine della caviglia, un po' come era successo già anche l'anno scorso quando era al Manchester United, e rischia addirittura di stare fuori 2-3 mesi. Cosa ne pensi, Davide?
Ce l'ho al fantacalcio.
Anch'io, esatto, devo anch'io fare, ce l'ho al fantacalcio. Cioè... Dopo essersi fatto espellere, togliere un gol, adesso si infortuna pure, cosa devo fare? Lo svincolo? Cosa dite? Lo svincolo?
Beh, no, 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 dai,
però
fiducia.
Dipende, c'hai Politano?
No.
Allora svincolo.
Così, netto.
Così.
No, dai, ancora fiducia comunque in Sanchez, che avrà sicuramente l'opportunità per riprendersi in seguito all'infortunio, anche perché l'Inter comunque l'ha acquistato, perché è un giocatore con esperienza che...
In prestito,
sì,
però.
Io mi aspetto
sì,
che...
In prestito secco, tra l'altro. Però.
Mi aspetto che col passare la stagione, infortuni permettendo, sia un tassello chiave. Cioè, prendi un giocatore come Sanchez, lo fai giocare. Poi è chiaro che Lautaro che si è visto contro la Juve, per ora è insostituibile. Però Sanchez le qualità le ha, poche storie.
Cambiamo sport e passiamo ai motori, precisamente alla Formula 1, da cui, come capitato
come già capitato
due settimane
questa
fa...
Questa introduzione l'ho già sentita più e più volte.
Da anni, posso... oserei dire.
Come già capitato due settimane fa, non ci sono gioie. Anzi, diciamo che è arrivata una brutta notizia definitiva, perché la Mercedes ha vinto il titolo costruttori.
Vabbè, definitiva. Era già...
Sì, diciamo
cioè,
era questione
di gare. Se non era questa, era la prossima.
Adesso abbiamo l'ufficialità.
Diciamo adesso si può dire che la Mercedes ha ufficialmente vinto il titolo costruttori, anche se non c'erano più dubbi. Questo... è a testimonianza che la Ferrari ha tanti passi da fare. Però quest'anno, diciamo che, come si diceva un po' di tempo fa, possiamo trarre delle note positive. Non era l'anno in cui bisognava...
Chiaramente ci sono stati dei passi avanti,
sì,
rispetto agli anni passati.
Diciamo che non credo fosse l'anno in cui si puntava a togliere il trono alla Mercedes. Però è l'anno in cui abbiamo...
È un processo, ci vuole tempo.
Esatto,
Michele,
esatto.
Assolutamente. Tanto siamo al sesto titolo costruttori consecutivo. Cioè, bisogna tornare indietro alla Ferrari di Schumacher, Todd e Montezemolo, che ha fatto dal 99 al 2004 ha fatto questo filotto.
Esattamente.
Poi pesare quale dei due, diciamo, dinastia è più importante non si può fare, non è neanche
sede. Il nostro compito.
Esatto.
Poi diciamo che la Ferrari non è nemmeno fortunata, perché come è successo questo weekend a Suzuka in Giappone, che c'è stato anche il problema del tifone che ha fatto rimandare le qualifiche al giorno stesso della gara, però Leclerc sbaglia subito in curva 2 al primo giro e di fatto rovina,
compromette la gara.
Sì,
ma a parte quello, tu alle 3, perché hanno fatto le qualifiche alle 3 di mattina, hai il primo secondo Vettel Leclerc. La prima curva Vettel non è partito, perché sostanzialmente non è partito, e Leclerc che tocca subito alla prima curva, e quindi già indirizzi la gara così.
Per la Mercedes. E quindi giù il cappello per la Mercedes.
Con Bottas che vince.
Ma e l'anno prossimo? Siamo ancora a punto di partenza, dai.
No,
però secondo
non
me...
Non sono d'accordo, no.
Il vantaggione c'è. No, punto di partenza no, è un po' esagerato, però il vantaggione c'è.
Ma innanzitutto parti da due piloti che inizio anno non pensavi di avere così competitivi.
Quello
perché
è vero.
Una spalla, non so neanche più parlare di spalla per Leclerc.
Esatto, questo sarà un...
Qua c'hai i due primi piloti
questo
da
sarà
davanti,
una bella gatta da pelare.
Sarà perché... difficile da gestire questa
infatti
cosa.
Binotto avrà un bel lavoro da fare.
Può essere un bonus, ma può essere anche un malus. Cioè, se hai un contrasto tra due prime donne, tra virgolette, prime donne,
certo.
È dura.
Poche gioie anche dal mondo della pallavolo, perché si è chiuso oggi il mondiale con l'Italia che ha perso anche l'ultima partita contro il Brasile, che si è laureato campione del mondo con 11 vittorie su 11. Quindi
11 su 11.
Complimenti a loro.
Come Hamilton.
Esatto. Brasile nella storia, no, incredibile 11 vittorie.
Sì, sì, pazzesco, ma sono una nazionale in formissima ormai da tanti anni. Invece la nostra Italia, che un po' come anche in altri sport, nel calcio, nel rugby, come capita spesso, è tra le migliori, ma non fa mai il passo decisivo.
Siamo sempre
decisivo.
In quel limbo, in quella terra di nessuno.
Ne abbiamo già parlato, ormai ogni puntata tiriamo fuori questo limbo in cui ci finiamo.
Infatti questo mondiale, diciamo, questa fine del mondiale segna un po', diciamo,
la fine di un'era.
La fine di un'era più uno sport club, la fine dell'era in cui commentiamo il limbo in cui si trova l'Italia negli sport.
No, beh, comunque diciamo che i risultati spesso arrivano, nell'ultimo europeo siamo arrivati alle semifinali, sempre di pallavolo, quindi un po' di margine di miglioramento sicuramente c'è. Chiaro che colmare il gap non è mai semplice rispetto alle altre nazionali.
Poi dipende anche dalle generazioni.
Cioè, sì, chiaro.
Se per esempio fra 5 anni i nostri ricambi sono all'altezza e quelli del Brasile un po' meno, si vedrà.
Just one out of this. Hey! I'm gonna try to shut up my stuff in the rain. Try to stop my head from going insane. Counting down all the days. I swear that there's a price I take. Being alone inside they cannot suffocate me. Why they cannot fucking chase me out. Telling me that I'm gonna be fine. I feel the world inside of my mind. Bring them together and turn the sides. I'm gonna be alone tonight. If I try to stay alive and realize I'm counting blood. Congratulations. I'm the original.
Cambiamo sport, passiamo alla palla ovale, perché cosa è successo al mondo del rugby?
È successo che purtroppo è stato allertato il Giappone, rischio tifone, e sono state rimandate, anzi cancellate. Totalmente due partite abbastanza importanti. La prima per noi, perché era Italia-Nuova Zelanda, importante più, come dire, anche moralmente. Cioè era una partita che per alcuni veterani, come può essere Sergio Parisse, era importante, sai, vai a giocare una delle tue ultime partite internazionali contro il re del mondo del rugby. rugby. È bello finirla così. E rimane un po' l'amaro in bocca, soprattutto per loro, per noi. Insomma, ci siamo presi un pareggio. Si può dire il miglior risultato dell'Italia contro la Nuova Zelanda? 0-0.
Questo è un dato di fatto. Cioè, è stato il nostro miglior risultato di sempre a un mondiale di rugby.
Abbiamo pareggiato con la Nuova Zelanda, ragazzi.
Chiaro che però c'è l'amarezza di non essersela giocata, perché nonostante noi avessimo pochissime possibilità, perché avremmo dovuto vincere con più di 100 punti di distacco per prendere il punto bonus e arrivare secondi e andare ai quarti di finale. Però comunque, quando giochi contro dei campioni del genere, c'è sempre la volontà e la motivazione giocare.
È più una partita, è una partita che va giocata più per se stessi, cioè la si giocava più per entrare, come dire, un po' nella storia, per essere parte anche della storia. Chissà questi All Blacks dove verranno posizionati nella lista all time, diciamo, nel rugby. Sicuramente alti, visto che vengono da due mondiali. Chissà questo se lo vinceranno. E quindi fa male. L'altra partita rimandata, se
non
sbaglio,
Namibia-Canada.
Namibia-Canada? Sì. E invece Francia-Inghilterra?
Anche, sì. Sono state tre, quindi sì.
Quindi tre partite, la più importante direi Francia-Inghilterra. Una partita che comunque decideva il girone. In realtà decideva primo e secondo posto, ma sono rimasti...
Sì, chiaramente erano entrambe qualificate. Infatti, a lasciare un po' perplesso il mondo del rugby è stato il fatto di non avere un piano B per rimediare a questi problemi climatici, che in Giappone tra l'altro erano ampiamente preventivabili.
Esatto. Il regolamento
in questo periodo
non prevede uno spostamento, un cambiamento di orari, non prevede nulla di tutto ciò. Quindi diciamo che se dal lato All Blacks c'è stata comprensione, l'allenatore ha detto non si può fare niente, non possiamo comandare il meteo, dall'altra parte Parisse su tutti era furioso, ha attaccato anche la federazione dicendo cosa sarebbe successo se fossero stati loro ad aver bisogno di far punti. Questo non lo sapremo mai, però diciamo che meglio così, se veramente c'era rischio.
Chiaro, è stato un bel risultato, cioè 0-0 con la Nuova Zelanda sulla carta.
Mai successo, incredibile. Altro gran bel risultato, il Giappone, padrone di casa, che batte la Scozia. Ha battuto l'Irlanda e la Scozia. Incredibile, vanno ai quarti.
Ha eliminato la Scozia.
Si è qualificata, giusto?
Si è qualificata, ha eliminato
adesso
la Scozia.
Contro...
Adesso ne parleremo più avanti.
Non spoileriamo gli appuntamenti della settimana.
Non spoileriamo e passiamo al tennis.
Perché il nostro Marco Berrettini ha fatto un risultato clamoroso
a
Shanghai.
Benissimo Berrettini. Adesso ATP è numero, se non sbaglio, è undicesimo, perché ha superato Fognini, quindi diciamo è il primo italiano. E c'è da dire che semifinale Shanghai, tutti e quattro under 24.
È bello
tutti
riavere,
giovani.
Tutti giovanissimi.
È bello riavere dei campioni italiani nei top del mondo.
Tante volte abbiamo parlato di ricambio generazionale, Djokovic, Nadal, Fed, sempre gli stessi.
Ci siamo anche noi.
Si
può dire.
E adesso sembra che ci sia, c'è tanto materiale su cui lavorare. Berrettini. E chi è che ha vinto il torneo? Ha vinto Zverev,
che tra l'altro è quello che ha battuto proprio Berrettini in semifinale. Quindi c'è un po' di rammarico, perché probabilmente avesse battuto anche Zverev avrebbe vinto i Shanghai Masters. Ma diciamo che la top 10 è l'obiettivo primario adesso.
Ma anche raggiungibile, tranquillamente.
Sì,
raggiungibile.
Sì,
poi sta giocando un gran tennis.
È anche una questione di momenti. Adesso magari Berrettini è in forma, vince ancora a qualche torneo e la top 10 è veramente un passo.
Your heart, a piece of your love. I'm calling you up to getting down, down, down. The way that we touch is never enough. I'm turning you up to getting down, down. Show me a piece of your heart, a piece of your love. I'm calling you up to getting down, down, down. The way that we touch is never enough. Turning you up to getting down, down, down.
What, sorry, just quickly, what if it's
da 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 down, down, down. Da 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 da. Show me what you want.
want a piece of your heart. I'm calling you up to get down, down, down. The way that we touch is never enough. I'm turning you up to get down, down, down. Da da da, ah ah, da da da, ah ah, da da da, ah ah, down, down, down. Down, down, down. Show me peace, show me the heart. I'll be what you want, and it's physical. Keep it subliminal.
Ed è arrivato il momento, signore e signori. Non ve l'abbiamo svelato, ve l'abbiamo tenuto nascosto. Abbiamo cercato di distogliere l'attenzione, ma ci siamo arrivati. È il momento di svelare il nostro ospite. Abbiamo con noi Mauro Oltolina, dalla pagina Instagram Around the Game.
Ciao, 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 ciao a tutti e grazie mille per avermi qua.
Allora, ciao, Mauro, con quale onore.
Esatto, siamo veramente onorati. Partiamo subito con la domanda: cos'è Around the Game?
Allora, devo subito correggerti, Michele, perché in realtà Around the Game non è una pagina Instagram.
Non so, ma volevo farlo dire a te.
Ti bastono le mani. No, allora, Around the Game è un sito, perché effettivamente è un sito, che tratta principalmente ed esclusivamente di pallacanestro NBA. E nasce praticamente 2 anni fa, perché la data ufficiale di nascita ovviamente... L'idea embrionale era precedente.
Ancora precedente.
Esatto,
sì.
Nasce nell'ottobre del 2017. Il 1 ottobre andiamo online, e con l'idea praticamente di base di portare al pubblico italiano un modo di fare giornalismo che è proprio degli americani. Questo nasce dal fatto che ovviamente tutti in redazione masticavamo basket, ovviamente, perché
diciamo è requisito necessario.
Esatto. È una passione comune.
È una passione comune, dettata anche dal fatto che nel blocco primordiale della redazione fossimo amici, oltre che per esempio compagni di squadra, tutti che molti giocavano insieme, molti ci si conosceva tramite il campetto. Quindi è nata questa idea di Andrea Lamperti, che è il direttore del
sito.
Del sito, esatto. E come idea è appunto, vedendo e bazzicando molti siti americani, testate come possono essere per esempio The Ringer, piuttosto che testate anche proprio delle singole città che hanno una franchigia NBA, è venuto in mente: ma perché tutti questi validi contenuti in un tessuto che in questo momento, in un terreno che in questo momento è molto fertile, perché la Lega si sta espandendo molto Europa,
è un brand
in Europa,
in
soprattutto in Italia, perché non portare questi contenuti anche in lingua italiana?
Chiaramente, quindi, nel corso degli anni siete già cresciuti.
Siamo cresciuti, sì, ovviamente. Siamo partiti, diciamo, da poche testate giornalistiche, relativamente poche. Adesso ne costiamo più di una trentina. La cosa importante da dire è che ovviamente volendo offrire questo tipo di prodotto è importantissimo fare le cose fatte per bene. Quindi chiaramente garantirci una sorta di esclusiva che è effettivamente tale. E stipulare, diciamo, dei patti con le testate, anche perché comunque alcune, come per esempio c'è Los Angeles Times, che è molto importante in America, stipulare degli accordi in modo tale di avere l'esclusiva della traduzione loro, in modo tale da poter poi sul nostro sito mettere il copyright e avere tra l'altro il permesso di poter scegliere anche determinati tipologie di articoli che possono essere molto interessanti per il pubblico italiano.
Quindi un lavorone, anche perché, come dicevi, differenza tra il come dire, i media sportivi italiani e i media sportivi americani ce ne sono. Per esempio, lì sono molto più concentrati sulle statistiche. Se guardi in TV, per dire,
sulle
analisi, sono solo dibattiti.
Esatto.
E dibattiti a viso aperto tra vari esperti, mentre qui è più giornalismo, ti dico la
solo
notizia,
cronaca di
cronaca,
base.
Esatto.
Esatto. Quindi diciamo che la cosa che da utente, perché noi principalmente prima eravamo utenti, no? Poi abbiamo deciso di trasformarci, diciamo, in portatori, esatto, di
contenuti.
Esatto, di contenuti. Poi si è aperto tutto il filotto di contenuti autoprodotti, di cui avremo modo di parlare. Però l'idea di base era l'NBA in questo momento in Italia online, tralasciando Sky e tutte le varie testate giornalistiche che vanno in onda, in video, non è trattata in maniera ottimale. Cosa possiamo fare noi per migliorare questa cosa? Cosa possiamo fare noi per cercare di portare alla ribalta quella che è una Lega che nell'ambito sportivo cestistico prettamente è fantastica oggettivamente, cioè come
unica
è unica al mondo, ma soprattutto come aspetto mass mediatico, no?
Sì.
Quindi e il giornalismo americano è completamente diverso da questo punto di vista, quindi è stato molto interessante anche entrare in contatto con queste testate, farci conoscere da loro, perché effettivamente loro sanno di noi, guardano come facciamo il lavoro, abbiamo avuto degli ottimi riscontri e avere la possibilità soprattutto di portare anche determinate tipologie di punti di vista diversi nel modo proprio di trattare questo sport.
Assolutamente.
Allora adesso ci sentiamo il prossimo, il nuovo brano di Mekna, e poi continuiamo a parlare di basket.
Io volevo stare più sereno e non entrarci in questo mondo. Lasciami sognare almeno il cielo coi palazzi sullo sfondo. Oggi che non voglio fare niente, i tuoi messaggi non rispondo. Dicono per me sei troppo serio, ma ti sei guardato intorno. Come si fa? Come si fa a decidere che non sono più lo stesso? Non mi frega più del resto. E io volevo solo stare da solo per qualche minuto, e non ho più voglia di ricominciare. So bene come va a finire da un po'. Come faccio a dimostrarti che sto bene anche così? C'è una festa qui da me, ma non invito chissà chi, come Neverland. Dentro al bar affogo il mio rimorso e non ho niente che non va. Ma dopo arrivi tu che mandi via il mio malumore. Fai finta di dormire, bruci rami del mio cuore. Piove dai tuoi occhi quando non ti ascolto. Chi non ha avuto niente non può dare molto. Ci rimangono i graffi e qualche ricordo. I sentimenti arrivano quando va via l'orgoglio. Sto bene d'inverno, non devo trovare scuse per essere freddo. E posso restare tutto il giorno a letto. Non mi rimane niente se ti perdo. Nei messaggi che non ti ho mandato ritrovo me stesso. Come faccio a dimostrarti che sto bene anche così? C'è una festa qui da me, come Neverland. Faccio a dimostrarti che sto bene anche così. C'è una festa qui da me, ma non invito chissà chi, come Neverland.
Sulla voce di Mecna, torniamo in studio sempre con il nostro ospite Mauro Oltolina di Around the Game, anche perché lui è qui come capo redattore storytelling. Quindi parliamo un attimo di storytelling. Come nasce l'idea di affrontare una storia rispetto di un'altra? Logistica, fonti, come funziona?
Allora, sostanzialmente diciamo che lo storytelling rientra in una delle categorie che trattiamo, ovvero sì, abbiamo parlato prima delle traduzioni, abbiamo degli analyst anche che fanno delle analisi molto interessanti, seguono per esempio dei filoni di alcune squadre che l'anno scorso abbiamo trattato molto bene, secondo me i Celtics, i Lakers e altre franchigie NBA. Lo storytelling si colloca, diciamo, in un filone narrativo un po' più leggero, nel senso che ci sono ovviamente meno numeri, ma quello che è importante per quanto mi riguarda, nel senso che ovviamente è quello che mastico di più io all'interno di Around the Game, è parlare di storie, ovvero sia parlare di storie che possono interessare squadre, possono interessare giocatori, gesti tecnici e anche uomini, nel senso che una storia, per essere, secondo me, trattata, deve lasciare qualcosa a chi la legge.
Deve coinvolgere, esatto, diciamo, emotivamente.
Esatto, deve coinvolgere emotivamente. E qua, secondo me, rientra molto anche il coinvolgimento di chi la scrive. Nel senso che, e qua appunto ci ricolleghiamo alla domanda, quando noi decidiamo, diciamo, un determinato argomento, possiamo deciderlo autonomamente oppure ne discutiamo in collettività all'interno della redazione, piuttosto che anche tra membri di diverse redazioni. Il bello della nostra redazione è questo, nel senso che tutti siamo coesi e cerchiamo anche di dare, nel limite del possibile, aiuti che possono essere contenutistici piuttosto che altro ad altri membri. Quindi questo è interessante.
Sono proprio idee che nascono anche dalla collaborazione di tutti. Quindi,
esatto,
per
sì.
dire, io sento particolarmente un legame con questa storia e voglio raccontarla.
Esatto.
E lì secondo me sta anche il valore aggiunto dello storytelling.
Sì, decisamente. Nel senso che secondo me un buon storytelling deve lasciare qualcosa. Nel senso che una persona che lo legge, forse arrivare a dire, sentirsi ispirata è forte, è troppo, però il senso deve essere quello. Tant'è vero che a me è capitato di trattare i giocatori piuttosto che anche singoli gesti tecnici. Siamo usciti con una prima collana su Around the Game che trattava i principali tiri segnati durante le finals in 3 puntate, seguendo un filone cronologico. Siamo partiti da Jerry West, siamo passati poi da Steve Kerr fino ad arrivare al famoso tiro di Ray Allen. E qui tifosi speroni sanguinati.
È una ferita apertissima.
Esatto.
Non si può fare altro che togliersi il cappello avanti a quel tiro.
Esatto. E al contempo, per cercare di celebrare anche una sorta di dualismo, abbiamo trattato, per esempio, i principali tiri sbagliati durante una serie di finals.
Beh, questo è interessante.
Che a volte hanno
molto
una storia dietro ancora più importante.
Esatto, sì. Perché sono stati, per esempio, dei tiri che hanno segnato in bene o in male carriere, piuttosto che storie di franchigie. E questo è molto interessante. Piuttosto che, passando invece al lato più umano, anche trattare storie di determinati giocatori può essere arricchente, sia per chi scrive, perché comunque il lavoro di ricerca che tu fai dietro ha una come peculiarità anche il fatto che prima di tutto hai un interesse nel raccontare, ma anche nel capire perché un determinato giocatore ha compiuto una certa scelta durante la propria carriera piuttosto che un determinato percorso.
A proposito di, appunto, storie umane, vi mettiamo così la pulce nell'orecchio. Andate a leggere le storie di Sean Livingston e TJ Ford.
Io non so più dove ho messo il cuore, forse non l'ho mai avuto, forse l'ho scordato dentro ad una 24 ore, ma non mi ricordo dove. La gente aspetta i miracoli, a braccia aperte sì come i tentacoli, spera che risolva tutto il Signore, ma non è così. No, 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 questi finti sorrisi mi mandano in crisi, ah, 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 ah. Nemmeno tu credi a quello che dici, lo so. La strada del successo fa vincere soldi, fa perdere amici, oh no, bambini e banditi ai miei show. Penso, corri ragazzo nei vicoli, sento sirene nei angoli. Nessuno cercherà dentro qua. Calypso, cerchi per strada miracoli. Gli altri ti dicono salami. Ora ricordi dov'è il tuo cuore. Ora ricorda dov'è il tuo cuore.
così nessuno mi trova qui. Mi dicevano è solo rumore, non ascolto quella roba lì. Frate copriti che fuori piove, occasioni qui ce ne son poche. Mi parli di quello che hai fatto, nulla di più falso della tua faccia da poker. Ho provato ad andare lontano per guardare il mondo con occhi diversi. Che possiamo scappare da tutto, sì, tranne che da noi stessi. Giorni vuoti con tavole e ore, si ricordano solo il migliore. Basta guadagnare per aver ragione, chissà dove ho lasciato il mio cuore.
Calypso, corri ragazzo nei vicoli, sento sirene negli angoli, nessuno cercherà del tuo cuore. Calypso, cerchi per strada miracoli, gli altri ti dicono se la vi, ora ricordi dov'è il tuo cuore. Sulle strade di Napoli corro, 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 dentro vicoli scomodi corro, corro, corro.
Parlavamo fuori onda un po' io e Mauro e si parlava come, ok, hai detto prendiamo uno sportivo che mi ha segnato una storia che deve lasciarti qualcosa, ma nel concreto cosa fai? Non lo so, apri internet e scrivi Sean Livingston. No, non credo funzioni così. Come costruisci una storia nel concreto?
Allora, prima di tutto bisogna essere abbastanza calati, diciamo, nella questione, nel senso che ovviamente ci sono determinati giocatori, molti storytelling interessanti, molte storie interessanti sono di giocatori magari di nicchia, cioè nel senso non gli Steph Curry, non i LeBron James, ma più giocatori magari che non ti dico restano nell'ombra, perché gli appassionati o comunque chi segue l'NBA sa benissimo chi è Sean Livingston e conosce anche la sua storia, però all'interno di queste storie qua ci sono delle zone grigie, cioè delle zone che non sono conosciute bene. Quindi si cerca tramite la documentazione, nel senso andare a leggere, e qua per esempio rientra il discorso delle traduzioni, quello che dicevamo prima, molta letteratura è in americano, in inglese, quindi si cercano delle fonti e dopodiché si cerca di interiorizzare nella maniera più personale possibile, perché secondo me è molto importante l'impronta che una persona riesce a dare al proprio scritto, al proprio elaborato. E partendo dalle sensazioni che una persona prova nel leggere quel determinato episodio, nel leggere quella determinata storia, poi la rielabora, cercando di narrare quelli che sono gli eventi più importanti per chi li ha letti e per chi ovviamente li ha vissuti, ma e cercando anche di offrire un proprio punto di vista a chi legge.
Allora, così, senso. Carta bianca, hai la possibilità di fare 5 minuti di scrivere su un giocatore. Chi sceglieresti in questo momento?
Domandona,
a occhi chiusi, proprio via.
A occhi chiusi. Di pancia, proprio dalla bile deve uscire questo giocatore.
Beh, allora abbiamo già trattato Doncic, ma Doncic ha una storia di per sé non troppo particolare come vissuto, salvo essere diventato un professionista prestissimo, essersi trasferito a Madrid giovanissimo. Quindi, da quel punto di vista, è interessante. Così d'amblè mi piacerebbe molto Zion Williamson, onestamente. Cavalcando l'hype del momento, ma più che altro perché ovviamente io credo che l'NBA in questo momento sia molto in divenire, soprattutto ci sia per la prima volta forse l'abbozzo di ricambio generazionale in blocco.
E a proposito, se dovessimo cambiare discorso, prendo spunto, esco un po'. Ricambio generazionale, l'NBA si rimescola, questo è un discorso che abbiamo fatto anche prima fuori onda. Un favorito per quest'anno?
Ma il favorito, allora, sono
il favorito
un po'
di Mauro Togliesto, lo scriviamo perché ufficiale. Poi a giugno lo tiriamo fuori.
Licenziato da Round the Game.
No, allora, a parte che io, come ho anche detto fuori onda, sono contro questi giochini, nel senso che non lasciano un po' il tempo che trovano.
Sì, che è un po' allora, tanto difficile, specialmente per l'NBA.
Esatto. No, allora, secondo me quest'anno la Lega è molto aperta, finalmente, oserei dire, nel senso che ci sono, soprattutto a Ovest, ormai la forbice si è riaperta.
Ma così, una... solo leggendo il roster. Tu leggi il roster a inizio stagione, dici la favorita leggendo il roster è?
Allora, i Clippers, direi.
Oh,
direi.
Finalmente!
Un applauso.
I Clippers perché, come dicevo prima, in separata sede, fuori onda, secondo me hanno un roster completo, benissimo assortito, hanno lavorato benissimo, veramente... in off season anche a livello manageriale, e poi hanno Doc Rivers che è un allenatore incredibile, secondo me
un allenatore Hall of Fame. Hanno anche una bella dirigenza, esatto. Jerry West,
sì, Jerry West general manager, è, nonostante l'età è sul pezzo sempre.
È incredibile come un anno fa sembravano sull'orlo del tanking, invece.
No, invece no, era, non penso fosse tutto preventivato, nel senso che c'è sempre il caso, però
vedremo. Tra una stagione lunghissima di NBA, noi salutiamo Mauro Oltolina.
Ciao a tutti, grazie mille.
Lo ringraziamo. In bocca al lupo per le sue storie, per Around the Game. Mi raccomando, seguite sulla pagina Instagram Around the Game.
E soprattutto invitiamo anche gli appassionati, esatto, dillo, a anche Tommy, candidarsi volendo,
esatto,
a Around,
sì,
the Game.
Se avete storie o se volete collaborare con noi, scrivete a info.aroundthegame@gmail.com.
Ma allora, sai, solo, when I touch down, give it on the low low. I don't mess with your energy, no photos, so antisocial, but I don't care, don't give a damn, I'm gonna smoke here, got a bottle in my hand, bring all the, got my hat low, don't talk to me, I've been down, give me some space, you
myself a right past noon, right past noon, then I'm gone. Hennessy is drowning all of my issues. Right before I leave, she give me more than just a mission. That thing got my back just like my engine, I can't hit it. Seen a vision in a boy, then we committed.
I've been lost out in a space, you left.
E siamo arrivati alla fine pure di questa puntata di Yulm Sport Club, però prima di chiudere
gli appuntamenti,
è sempre un momento triste, però
ci sono i nostri quotidiani appuntamenti,
perché
della
finalmente
settimana.
Torna la Serie A. Finalmente torna la Serie A. Cosa inizia? Lazio-Atalanta la prima, se non sbaglio. Sì,
sabato
19 ore 15. Quando gioca l'Inter?
L'Inter gioca,
che devo segnarmelo,
gioca domenica 20 contro il Sassuolo,
12:30.
Alle ore 12:30.
No, la lasagna della nonna non so se va giù. Al Mapei Stadium sembra
un dura, rischio. È dura. Comunque, Lazio-Atalanta, Napoli-Hellas, poi vabbè, Juventus-Bologna sabato 19.
Come? E vabbè, Juventus-Bologna. C'è a giocare Juventus-Bologna.
No, vabbè, occhio a sottovalutare
il Bologna. No, non ho sottovalutato il Bologna. Era un modo per come dire, accelerare l'elenco. Diciamo, vabbè, Juventus, Sassuolo-Inter, Poi il Milan gioca con Lecce in casa domenica 20, la prima di Pioli, non può steccarla, non può steccarla.
E poi c'è una super partita lunedì sera, Brescia-Fiorentina.
Eh beh sì, poi abbiamo dimenticato le partite delle 15 in cui si giocheranno Cagliari-Spal, Udinese-Torino e Sampdoria-Roma. Insomma, una giornata di Serie A che torna dopo la pausa nazionali, tante defezioni per infortunio, ma bisogna riprendere subito il ritmo.
Finalmente, finalmente. E altri appuntamenti, i mondiali di rugby entrano nel vivo, finiti i gironi, scartate le squadre un po' minori, restano le vere big del mondiale. Si parte sabato 19 alle 9 di mattina con Inghilterra-Australia, super big match. Sempre sabato 19 a mezzogiorno e un quarto Nuova Zelanda-Irlanda. E domenica invece alle 9 ci sarà Galles-Francia e a mezzogiorno ci sarà Giappone-Sudafrica, che è un po' la partita jolly di questi quarti.
Giappone vera sorpresa.
Giappone vera sorpresa. Sono veramente, veramente curioso di vedere cosa succederà. E finalmente si entra nel vivo.
Tra l'altro orari più accessibili rispetto alle prime partite, direi, che in
sì,
cui
diciamo
l'Italia
che
giocava
adesso diventa
del mattino.
Esatto, adesso con il diminuire delle partite diventa più fattibile seguirci, seguirli, e invece voi continuerete a seguirci ogni martedì dalle 19 alle 20. Noi siamo arrivati a fine puntata. Vi salutiamo e vi rimandiamo appunto a martedì prossimo dalle 19 alle 20. Vi salutiamo Michele,
Tommaso
e Davide.
Ciao,
ciao a tutti.
Michael Johnson che passa i 100 nettamente in testa. Johnson, guardate il suo vantaggio. Attenzione al tempo, attenzione al tempo. Un siluro, una palla difficile. Attenzione, il primato del mondo.
È più veloce, vola, vola, fino in fondo.
8, 7, Gallinari dietro la schiena, prende il tiro, il tiro di Gallinari, pari, pari.
Baggio che converge, Baggio, Baggio.